E siamo qui allora con Ellie Damon. Ciao, bentrovata.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, Songs of Mercy and Desire, il quinto album tuo di Elisa Demunari, in arti Ellie Damon, un disco uscito per Pitchfork alla fine del 2018, in cui un po' torni anche al folk e accenti soprattutto la tua parte blues. Da dove inizia il disco nuovo?
Allora, il disco nuovo nasce in un periodo particolare della mia vita, cioè quando ho scoperto di essere incinta. E da lì allora ho cominciato a scrivere dei pezzi, diciamo, più adeguati alla mia condizione fisica. Sì. E che riflettivano anche quel momento particolare della mia vita, soggetto a cambi d'umore molto repentini. E però sono stata anche fortunata, perché essendo stata una gravidanza tranquilla sono riuscita sia a scrivere le canzoni che a registrarle.
Certo.
Ecco, e diciamo che riflette anche un po' tutto il pensiero del ritorno, di ritornare a casa, del riconnettermi anche un po' a quella che è stata la mia storia, quindi al mio paese, alle mie origini, e cercando di metterle tutte in fila nel disco.
Perfetto. Ecco, rispetto al passato, cosa hai messo da parte, cosa invece continui a fare pensando al tuo modo di scrivere e comporre?
Allora, rispetto a, diciamo, come Ellie Damon rispetto al primo disco, c'è una continuità sicuramente. Forse ho messo da parte un po' la visceralità degli inizi, però c'è comunque una continuità molto evidente. Sicuramente rispetto al mio percorso musicale più antico, diciamo, ho messo da parte gli studi classici, ho messo da parte il pop e mi sono un po' ributtata in quello che ritengo più vicino proprio a me, che è il punk, il rock and roll, il blues. Ecco.
Perfetto. Ecco, e quando hai cominciato a comporre le canzoni, avevi già le idee chiare su come avresti voluto alla fine che venissero fuori, o ti sei lasciata andare all'ondata compositiva, canzone dopo canzone?
Allora, all'inizio in realtà l'album era stato pensato come un album completamente acustico. Poi in realtà è venuta fuori anche la mia parte un po' più tamarra, mettiamola così, e ho lasciato che venisse fuori, non mi sono limitata più di tanto. Questo l'ho fatto anche pensando più a un discorso dal vivo, perché sì, dal vivo è più facile lasciare emergere quella parte lì rispetto a quella acustica.
Benissimo. E qual è stata la prima canzone completata?
La prima, Riverside, che è la terza del disco.
Ah, bene. Insomma, Riverside, insomma, per fare un viaggio dentro se stessi, ripensando a una persona o ai luoghi che ritornano alla mente. L'acqua diventa il simbolo dello scorrere del tempo in attesa che arrivi l'inevitabile. Come è venuta fuori in particolare?
Ma in realtà è venuta fuori proprio come l'hai descritta tu. E io abito dietro un fiume, cioè dietro casa mia scorre proprio un fiume, e guardandolo mi sono venute in mente molte cose della mia infanzia, quando ci passavo molto tempo a giocare, soprattutto con mia sorella, e quindi me ne sono lasciata andare ai ricordi.
Benissimo.
Il brano, sì, è legato a quello.
Poi c'è Louise che apre l'album con questa canzone dalle coordinate blues, un po' punk, che racconta storie da mettere a lucido per far svegliare, tra virgolette, chi ne è la protagonista. Come è venuta fuori, come l'hai composta?
Allora, Louise è pensata, è un brano, diciamo, autobiografico, perché vuole raccontare della paura che si ha di lasciarsi andare, della paura che si ha magari a percorrere certe scelte fino in fondo, perché si ha paura del fallimento, perché si ha paura di non essere all'altezza. Nel pezzo in realtà si parla di una donna che non riesce a ribellarsi alla sua situazione quotidiana e che quindi la subisce, e io invece nel pezzo faccio un po' la parte di quella che dice: dai, svegliati Louise, è ora di andare fino in fondo alle cose, non aver più paura.
Certo, va bene. Ecco, poi c'è Elegy, insomma, che apri, dove apri con solo voce, come una preghiera di chi si apre alle persone care per avere poi dei chiarimenti. E poi la voce diventa graffiante quando ormai si è indossato il coraggio di parlare. Come è venuta fuori?
Allora, Elegy è dedicata ai miei genitori. Mm-hmm. E per cui io mi rivolgo proprio a loro. Poi in realtà uno può anche interpretarla più in senso macro, e il padre e la madre possono diventare anche un po' il simbolo del femminile, del maschile. Io ho pensato più che altro ai miei genitori proprio per ricomporre la mia storia e affrontarli da adulta, ecco, diciamola così.
Poi abbiamo Wade the Water, il traditional, che approcci col tuo dinamismo penetrante e ondeggiante assieme, e Boarding al sax. Come è entrata questa canzone nel tuo flusso compositivo?
In realtà è nata in studio perché non era prevista, e mm-hmm. in studio, così se si può dire, cazzeggiando, ecco, sì. È venuto fuori sto pezzo, e Matt Bordin ci ha messo tanto del suo, perché tutti i fiati sono suoi. Io le ho solo detto: vai, improvvisa, fai venire fuori proprio la parte più noise e free che hai, e questo è il risultato.
Benissimo. E poi c'è Grinning in Your Face, scritta dal grande bluesman Son House. Ecco, cosa è scattato in te, ti chiedo, quando l'hai ascoltata da lui, e come hai deciso di inserirla nel disco?
Per me Son House è uno dei punti di riferimento massimi, perché se devo citare una persona con i coglioni, passatemi il termine, mi viene in mente lui, nel senso che lui è stato un afroamericano che negli anni 40 si è ribellato alla situazione americana, che era molto lontana dalla conquista dei diritti civili e razziali, e ha avuto il coraggio di esporsi in prima persona cantando quel pezzo lì, tra l'altro solo voce e mani, per cui proprio con un pathos e un carisma per me giganti, sì. Perché comunque riuscire ad esporsi solamente attraverso la voce e le mani vuol dire che dalla tua hai veramente tanto. E per me è stato veramente una grande botta quando l'ho visto per la prima volta.
Benissimo, benissimo. Poi il folk di cui accennavamo prima si sente molto bene in Cramp, una canzone che si lascia andare alla natura che ci circonda, ripensando a quello che è stato e che non si può cambiare.
Mm-hmm. Come è venuto fuori? Cramp in realtà è dedicata a mio nonno, e tutte le dediche sto pezzo, sto disco, però è nata in realtà pensando a lui e a mia figlia, perché per me mio nonno era un partigiano ed è stato mi ha dato una grande lezione di vita, e la stessa lezione di vita che mi ha dato lui, che è stata quella del tentare di essere sempre coerenti con le proprie idee, di combattere per portare avanti quello che, in cui si crede. Ecco, di queste cose vorrei trasmetterle a mia figlia, e questo pezzo è in particolare per lei.
Perfetto. Poi, insomma, Phil Reynolds continua a rimanere un tuo fan, giustamente.
No, un amico più che fan, diciamo così.
Sì, ecco. Comunque, voglio dire, insomma, compare anche mm-hmm. qui nella canzone, in Tony, che chiude l'album, dove duetta con te alla voce. E anche qui troviamo il sax di Matt Bordin, che chiude il pezzo e l'album. Com'è andata la composizione di Tony?
Allora, Tony è un pezzo dedicato alla violenza domestica, sì. E alla denuncia sulla violenza che ogni donna dovrebbe fare nel caso subisse appunto violenza in casa, e ho obbligato Phil Reynolds a impersonare la parte del cattivo, sì. Infatti lui mi ha bestemmiato dietro in mille modi in studio, però l'ho obbligato. E in realtà, per quanto il pezzo parli di temi gravi, in studio ci siamo divertiti a farlo, perché tra amici poi le cose diventano leggere, ecco.
Certo. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato in diverse riprese, in base alla mia pancia, mm. E è stato registrato a all'Inside Studio di Matt Bourdin a Treviso, adesso non sono stato io a Montebelluna, però è comunque in provincia di Treviso, e lui ha avuto una parte rilevante nel creare il suono attraverso il suo studio, ecco. Sì. Sto registrato in diverse fasi del 2017.
Ecco, bene, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi?
Sì, cioè diciamo che la voce è stata parecchio penalizzata dal fatto che non potevo spingere, ovviamente, però a un certo punto anche ho detto vabbè, è così, amen, me la tengo così, me la tengo anche come ricordo della cosa.
Beh, alla fine è venuto bene.
Grazie.
Chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la foto è di Simone Carollo, che è un fotografo molto bravo che vive vicino a casa mia, qua a Vicenza. E è una foto che è venuta fuori in un pomeriggio in cui ho detto boh, provo a buttare su qualcosa, vediamo. Io avevo zero idee per la copertina, come il mio solito, però lui con il suo fare ha fatto vabbè, vai, proviamo, ed è uscita questa una Polaroid, è una Polaroid in realtà la copertina. Mm-hmm. E mi sono molto fidata di lui, ho detto vabbè, mi fido del tuo gusto visto che io non ne ho. E quindi quella è stata la copertina.
Bene, bene. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, o scrivere alla Pitch Shark Records, basta mettere pitchshark.com. Mm-hmm. Oppure scrivermi su Facebook Ellie Demon, su Instagram Ellie Demon, sì. Oppure sì, anche semplicemente googolando vengono fuori un po' Bandcamp, tante Spotify, visto okay. Che
dal vivo con quante varianti presenti l'album?
Dal vivo diciamo che io esco sempre più o meno con il solito set che prevede 3 chitarre, un sitar, la batteria e la mia voce. Okay.
E hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Allora, la prossima settimana sono al Parco delle More, a Padova, mm-hmm. Mi sembra. Poi il 10 maggio alla Stanza ancora a Padova, l'11 a Treviso, diciamo le date più immediate, il 17 sono a Bologna. Comunque si trovano tutte sul mio sito, okay. Sia su Facebook, sia su quello della mia agenzia che è la Corner Soul. Quindi ecco. Un po' in giro si trovano. Ecco.
Quindi basta cercare sempre Ellie Demon.
Ellie Demon, sì.
Benissimo, io ti ringrazio, complimenti. Grazie ancora a te. Per il disco, davvero meraviglioso.
Grazie a te. Grazie.
Un bacione alla bimba, quindi a
sì,
questo punto a quanto tempo ha?
A un anno e mezzo.
Benissimo. Ecco. Grazie.
Grazie mille. Grazie
alla
a te.
Prossima, ciao.
Grazie, ciao. Yeah.